tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, questa è Toscani direttamente da Mojo, altro non è che il nuovo lavoro, nuovo relativamente, visto che è in giro già da luglio, di Alex Britting, è in studio con noi. Ciao Alex.
Ciao a tutti.
Buonasera. Ben arrivato. Allora,
ben trovati.
Grazie infinite di essere qui con noi un martedì 27 settembre, che dalle 18 in avanti, 18.09 in questo momento, assume un tono, in un certo senso, da serata di gala. Perché? Perché è un mio piacere enorme quello di avere Alex Britti, che è uno di quegli artisti che chiaramente qui sui 106 e 6 di Radio Rock non è esattamente appartenente al core business della nostra radio. Però è uscito questo disco a luglio, Mojo, nel quale Alex hai fatto quello che probabilmente da tanto tempo avevi in mente. Non so quante volte te l'abbiano già detto, quante volte te l'abbiano chiesto, quando fai un disco strumentale. Allora arriva questo disco di 10 brani che sono uno più coinvolgente dell'altro. Da dove nasce Mojo?
Nasce dalla voglia di suonare la chitarra e di fare qualcosa oltre le righe, oltre le regole.
Sì.
Le regole del mercato, di un mercato che poi oggi il mercato non si capisce neanche più bene quale, sì, quale sia in realtà. Quindi finché sei dentro una major hai un pochino le mani legate, nel senso, sì, che mi sono sempre considerato un artista onnivoro e curioso, quindi con la voglia di sperimentare e di fare cose nuove. Ho sempre messo uno o due brani strumentali dentro tutti i dischi che ho fatto, anche dischi più pop da classifica.
Sì.
E ora che non sono più, già da qualche anno, con una major, ma una mia etichetta indipendente, mi sono sentito di prendermi la libertà di fare una cosa più estrema, poi neanche tanto estrema, insomma.
Sì, no, infatti, assolutamente, perché quello che c'è dentro questo disco sono una serie di ispirazioni, una serie di evidenti in qualche caso e magari un po' più velate in qualche altro caso, che si rifanno alla tradizione storica del blues, alla tradizione storica del jazz, alla tradizione storica di un modo di suonare la chitarra che poi comunque ti è sempre stato attribuito, perché te lo dico da speaker di Radio Rock, quello che si è sempre detto negli anni è: Alex Britti è un grandissimo artista, è vero che fa musica pop, ma è un dio nel suonare la chitarra. Allora questo tuo aspetto di grandissimo chitarrista, che per qualcuno per tanti anni hai quasi nascosto, e dico per qualcuno quasi, perché sentendoti suonare invece anche pezzi più pop è chiaro, è evidente il fatto che il tocco sulla chitarra sia quello di qualcuno che sa perfettamente dove mettere le mani. C'è stato un momento preciso nel quale hai deciso di tirar fuori questa ispirazione incredibile che è questo album? C'è stato un elemento, c'è stata un'occasione, c'è stato un episodio particolare?
Ma non un episodio, è stata un'evoluzione che magari è durata un po' di tempo, è durata qualche anno.
Sì.
Soprattutto la differenza che sentivo tra i miei dischi e quello che invece erano e sono i miei concerti.
Sì.
Che i concerti avevo sempre un po' di gente non soddisfatta pienamente, al contrario, nel senso che mi dicono: sì, sono venuto al concerto tuo, però madonna quanta chitarra, quante cose metti, quanti assoli, quanto blues, quanto rock e quant'altro, quindi di non soddisfazione. E mentre invece poi c'era un'altra fetta di pubblico che mi diceva praticamente che veniva proprio per quello, e che invece diceva che magari avrei dovuto cantare meno, fare meno pop, meno canzoni e dedicarmi di più alla chitarra.
In quale dei due mondi ti riconosci di più? In quale delle due entità?
Ma io mi riconosco in tutti e due i mondi. Sono cresciuto ascoltando fondamentalmente dei chitarristi che cantavano, vedi,
sì,
Stevie Ray Vaughan, vedi Andy,
sì,
vedi Muddy Waters,
sì,
quindi non c'è questa grande differenza. Quando ho iniziato a scrivere, quando ho fatto il primo disco nel 98,
sì,
sentivo che la chitarra prevaleva sulla scrittura, quindi ho fatto un passo indietro con la chitarra, ho mollato l'elettrica dove ho diventato veramente molto estremo, molto duro.
Sì.
E quindi ho fatto un passo indietro, ho suonato l'acustica per dare spazio invece ai testi, alle parole, alle cose che scrivevo. E poi mi ci sono ritrovato, diciamo, un pochino incastrato dentro.
Sì.
E questo mi ha represso un pochino la voglia di suonare, che ti ho detto, visto che poi usciva fuori invece ai concerti. A un certo punto mi sono dedicato a un progetto in teoria parallelo, però a nome mio, quindi non soltanto come facevo prima, che magari sì, facevo i dischi pop, poi mi ritrovavo in giro invece nei club di Roma a suonare blues, a suonare jazz, a suonare rock. E quindi l'ho voluto fare non come cosa secondaria, ma come cosa primaria, quindi fare un disco ufficiale a mio nome, uscito, distribuito, per quello che è la distribuzione oggi. Non è uscito il CD, è uscito soltanto su una piattaforma,
sì.
A novembre uscirà il vinile, e quindi a fargli fare il percorso che fanno i dischi, quelli veri, e non come qualcosa on a side.
Tu chiaramente hai parlato di una delle tante ispirazioni, ma di Waters, ma dentro questo disco c'è roba che non so, che ricorda Jolly Hooker, che ricorda Santana, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Albert Samlin, Sam Myers, ma lo stesso Mad Dog Watkins, Buster Band, insomma c'è di tutto, c'è veramente di tutto.
Sì, vi faccio un po' di, secondo me anche un po' di Pat Metheny, anche un po' di Wes
parecchio
Bobby,
perché poi parecchio
anche il jazz, quindi
parecchio,
mi piace proprio
parecchio,
da una parte all'altra.
Parecchio. E fra i brani, francamente, io non so quale scegliere, perché ognuno dei brani che compongono Mojo è un'ispirazione a sé. Vabbè, andiamo con calma, perché tanto il tempo per fortuna ce l'abbiamo. Questa è Insomnia, Alex Britti. Insomnia, Alex Britti. Allora, ti leggo qualche messaggio, va, di quelli che stanno arrivando, così giusto per darti un'idea. Che robetta, scrive qualcuno citando un grande Bernabucci. Vediamo un po'. Britti che menziona Wes Montgomery e Pata è il grido di speranza verso il recupero della musica. Non voglio denigrare nulla e nessuno, ma grazie Alex di averci dimostrato, se ce ne fosse bisogno, chi sei davvero. Appunto, non ce n'era bisogno, lo sapevamo già. Sempre detto che devi lasciare la musica pop, ti scrive qualcun altro. Ancora, leggiamo. Ascoltato fin dall'uscita, disco magnifico quello di Alex. Non vedo l'ora di avere il CD fisico finalmente. Fagli complimenti perché è un chitarrista mostruoso. Ancora, album meraviglioso, ci scrive Gea. Poi, oltre a come suona da paura, a me piace moltissimo anche la sua voce, che chiaramente sì, non scopriamo oggi, voglio dire. Sentiamo anche qualche nota audio, vai, vai. Ce l'abbiamo?
Wow, GG.
Ciao amico mio.
Tanta roba.
Sì, tanta roba.
Saluto
sì.
Alex.
Sì.
Saluto te. E Alex, da io da Monteverdino, mi ricordo i primi anni 80 quando scorazzava con il sì. Pensa, perché anche sono di Monteverde vecchio. E tanta roba, oh. Veramente tanta roba. Io sì. Ho sentito un po' di Santana, un po' di Jeff Beck. E poi basta, comunque canzone strepitosa.
Sì, basta. Grande pezzo.
Niente, niente da dire.
Cioè, scorazzavi col sì per Monteverdi? Per Monteverde?
Sì, così sì. Col ciao, con un sacco di catorci che rimediamo. Sì, sì. Sono cresciuto a Monteverde, quindi.
Quindi in qualche modo qualcuno diceva lasciare la musica pop, lasciare la musica pop. Prego.
No, no, vai, vai, scusami.
No, 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 prego, prego.
No, perché spesso si dà solo un'accezione negativa al termine pop.
Sì, esattamente, bravissimo. A volte si dà solo un'accezione negativa. Poi a un certo punto arriva un giorno, e io questa cosa te la volevo chiedere personalmente, nel quale magari ricevi una telefonata, la telefonata di una signora che si chiama Mina, che dice: io voglio cantare questo pezzo. Mi racconti com'è andata quella storia? Com'è successo?
Ma è andata che in realtà mi chiamò il figlio.
Sì.
Massimiliano Pani
sì.
E mi chiese, diciamo, l'autorizzazione per cantare quella canzone. E visto che era un periodo che c'era Scherzi a parte, che era nato, pensate, visto che tecnicamente a livello legale non serve l'autorizzazione per fare una cover, a meno che sì. Tu non cambi il testo o intervieni in quel modo, ho detto: perché Mina mi chiede l'autorizzazione? Quindi ero abbastanza convinto che fossero quelli di Italia 1 che mi stessero facendo sì, uno scherzo. Quindi ero rimasto un po' algido così al telefono, cioè, dicendo sì sì, ok, va bene così. Poi chiusi la telefonata e chiamai il mio ufficio stampa della mia casa discografica all'epoca e ho detto: sai, senti, mi stanno a fare lo scherzo, mi è arrivata questa telefonata così così. Ah, ma davvero così? Poi tramite amici di amici, persone dell'ufficio stampa, sono informate tramite l'ufficio stampa di Mina e mi hanno confermato: no, guarda, era veramente Massimiliano.
Sì.
Cioè, vedi, quindi, anche le agenzie stampa sono d'accordo nello scherzo? No, o li hai
capito? No, invece no, perché poi ho capito che era invece un eccesso di gentilezza e di carineria da parte loro, perché loro comunque, anche se avevano il permesso legale,
ti hanno chiamato per
permesso
per
morale e artistico, se io sì. Avessi piacere che Mina rifacesse quella canzone.
Sì.
E quindi lì l'ho richiamato chiedendo scusa: guarda, scusa, sono stato un po' freddo prima perché pensavo così così fosse uno scherzo. Sì, ma magari, ma te credo, dimmi quello che dimmi quanto ti devo dare. E quindi poi hanno realizzato il brano. Io sono stato.
Senti, che cosa si prova quando una cantante come Mina prende un tuo pezzo e lo rifà come l'ha rifatto lei?
Si prova una gran bella sensazione. La cosa che mi ha toccato di più non è stata tanto la canzone, ma quanto sentire la sua voce. Cantare le mie cose, le parole, il testo che cantava. Quello era il testo, era una cosa molto intima. Personale. Poi quel pezzo, io gli ho messo un vestito ovviamente molto pop con gli archi per andare a Sanremo, ma non nasce prettamente in giacca e cravatta, con lo smoking, okay. Come l'ho
certo.
Fatto. Senti quel pezzo di chitarra e voce. Anzi, all'inizio, quando io proposi quella canzone alla mia casa discografica, mi davano un po' di uno che osava troppo, perché è un pezzo troppo raffinato.
Sì.
C'ha una struttura jazz, c'ha una serie di sequenze di accordi jazzistici, e quindi era un pezzo un po' azzardato. E io gli dicevo: guarda, che invece il testo però è cioè, acchiappa, nel senso, è una cosa.
Funziona di brutto.
Molto sì, secondo me funziona, è una cosa molto intima, va a toccare delle corde molto, molto importanti. E quindi. quindi me l'hanno lasciato fare, però con la cosa di un po', vabbè, tanto questo è matto, lasciamolo fare. Invece poi l'ho portato al festival, ho vinto tra i giovani, poi il pezzo è andato,
dove è andato,
in classifica eccetera, poi 2 anni dopo l'ha rifatto Mina, ridandogli vita in un modo, tra l'altro, pazzesco, perché poi quell'anno, nel 2001, Mina è riapparsa in video dopo 25 anni che non si faceva vedere, e ha scelto quella canzone, cioè il primo appuntamento col TG1 per tornare dopo 25 anni è stata quella canzone.
Quindi in una tua ipotetica scala di soddisfazioni, una cosa del genere, a che punto si trova?
Boh, da 1 a 10 un miliardo.
Fermi là, oggi sono io, Mina.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Perché squallido provarci solo per portarti a letto, e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente. Così questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto.
Vabbè, la chiusa con la voce di Mina, ragazzi, è incredibile. Ma dimmi una cosa, ma tu c'eri quando hanno registrato questo brano, ovviamente? Cioè, tu eri presente?
No,
non c'eri.
No.
non c'eri.
Io non ho mai avuto l'onore di conoscere Mina di persona.
Ok.
L'ho sentita diverse volte al telefono, ci siamo scritti, però sì, non ci siamo mai incrociati. Poi ho fatto altri due dischi con lei.
Sì.
Un disco dopo, qualche anno dopo, sono andato a suonare, io ho fatto le chitarre su un disco. E poi un disco ancora dopo io ho scritto un'altra canzone che si intitola Se.
Sì.
Però non ci siamo mai incrociati, sempre solo
strano telefono, un po' questa cosa.
Vedevo Massimiliano, vedo ogni tanto, ci sentiamo.
Certo. Vabbè, allora fermi là, perché comunque Alex qualche minuto per fortuna per noi ce l'ha ancora, me lo confermi, vero?
Sì,
assolutamente, sì. Mamma mia che bello. Fermi là, Alex Britti torna tra pochissimo con noi qui in diretta sui 106.6. Bloccati dove siete.
Radio Rock Podcast.
Mojo, Alex Britti. Beh, qua c'è tutto il Southern di cui uno ha bisogno, voglio dire. Cioè, qui si sente forte, molto, molto, molto forte quella che è l'ispirazione South. Tra l'altro, mi dicevi che c'è un signor batterista all'interno di questo brano.
Sì, c'è un super metallaro che io ho costretto a suonare invece morbido. Però sì, volevo quel tipo di cassa, volevo quel tipo di andazzo che è Mike Terrana.
Sì, che è Mike Terrana, che abbiamo ascoltato giusto qualche giorno fa. Allora, visto che comunque è stato uno dei tuoi collaboratori, questo era l'intro di cui ti parlavo. Questo è Mike Terrana con Rage, ed è lo stesso Mike Terrana che ha suonato con te. Dicevo, praticamente sembra di ascoltare qualcosa con lo skip, cioè è di una velocità e di una rapidità incredibile. Allora, ti leggo ancora qualche messaggio, perché qua ce ne abbiamo veramente una valanga. Grandissimo Alex, a un certo punto sembrava Stevie Ray Vaughan. Sì, è vero, le ispirazioni sono tante, ma io continuo a pensare francamente che il tocco è quello di Alex più che quello di altri. Ciao Alex, intanto grazie per questa musica. Ci sono in alcuni passaggi degli standard che mi ricordano Sweet Home Chicago, possibile? Ci scrive Francesco. Beh, di standard blues ne hai utilizzati all'interno del disco.
Sì, sì, quelli non lo faccio apposta, quelli, sì, mi vengono. Sweet Home Chicago è uno shuffle che somiglia a tantissime cose, quindi sì, sì, senz'altro il brano di prima, Insomnia, ha delle affinità con Sweet Home Chicago.
Sì. Salve ragazzi, volevo chiedere ad Alex se si ricorda del circolo di canottaggio DLF a Ponte Margherita, frequentato dal papà. Quasi tutti avevano un soprannome Spezzatino. Mi sembra che lui non sia mai uscito in barca, forse ci siamo incrociati però quando eravamo giovani, è lo stesso circolo di Remo Remotti e di tanti altri vecchi trasteverini.
Dopo lavoro dei ferrovieri sotto Ponte Margherita, sì che lo ricordo.
Eccola là, voglio dire.
Caramba, che sorpresa.
Però non con le canoe, non con i kayak, ma andavo con la lancetta, si chiamava lancetta.
Con la lancetta.
La barchetta, c'era un signore che chiamavano per Cornacchia.
Sì.
Ed era vero là che tutti avevano un soprannome, vedi, confermato. Sì, sì.
Che mi dava lezioni, mi insegnava a portare la lancetta a fiume, perché poi in un verso è facile, quando torni
è meno facile, è difficile, chiaramente.
Insegnava i trucchi.
Sentiamo qualche nota, vai.
Quanto è bella sta canzone, bellissima. Cantata da Mina è bella, però io la preferisco cantata sempre da Alex. Mi ricordo non bene dove era, che cos'era, però mi ricordo un concerto dove c'era Pino Daniele e c'eri tu, e io ho la voce di Pino nelle orecchie che ti dice vai Alex.
Te lo ricordi?
Sì, suonammo allo Stadio Olimpico per una cosa di beneficenza, c'era una partita All Stars con un sacco di calciatori importantissimi, e durante l'intervallo abbiamo suonato io e Pino da soli con due chitarre, hanno montato al volo un palchetto, abbiamo fatto un'esibizione quasi improvvisata, però appunto suonavamo due pezzi miei e due pezzi suoi, mi sembra.
Anche poi là ti chiedo da un punto di vista emotivo, suonare sullo stesso palco di Pino Daniele.
Beh, Pino è stato parte della mia infanzia, parte della mia crescita musicale, non solo, non tanto come chitarrista, ma proprio come musicalità, come approccio verso la canzone. Lui è stato uno, soprattutto nei dischi, nei primi dischi, che approcciava alla musica fregandosene degli standard e della classifica, quindi era una musica da musicista, e quindi è stato importantissimo. Sono stato contento di conoscerlo sul palco, ma anche di conoscerlo nella vita
umanamente,
sì, perché era una bella persona.
Fra le tante occasioni, fra le tante collaborazioni, ce n'è qualcuna che non hai fatto e vorresti fare con qualcuno?
Sì, con tutto il resto del mondo. Ovviamente.
Allora,
ne ho fatte tante, mi ritengo molto fortunato, perché ho avuto l'onore di dividere il palco. Anche prima di cambiare vita, di diventare famoso, di fare i dischi, ho suonato con un sacco di gente che io mi ascoltavo da ragazzino. Io sono cresciuto e ho iniziato a suonare la chitarra per colpa di Edoardo Bennato. Poi ci sono diventato amico, ci sentiamo, ho fatto un tour insieme, lo chiamo il mio fratellone. Ascoltavo Ray Charles da ragazzino e ci ho suonato. Sono cresciuto con Hendrix e poi prima di diventare famoso suonai, feci parecchi concerti con Buddy Miles, che è stato il batterista di Band of Gypsies. Ma ascoltavo i Beatles e i Rolling Stones e ho suonato, ho fatto io il chitarrista per lui con Billy Preston.
Sì.
Quindi ho suonato con Patti Smith, con Tochigno, ho suonato con un sacco di gente, quindi
mette i brividi sta roba, già nel senso fa tremare un po' le ginocchia, quindi il
sono già fortunato così.
Che poi il momento è questo della tua vita, della tua carriera, è un momento di stabilità, è un momento di rivoluzione, di rinascita, di crescita, che tipo di momento è?
È un momento di rinascita. Sarà l'andropausa, non lo so. Io a 49 anni ho avuto il mio primo figlio e devo dire è stato un momento molto importante. Non è un caso, probabilmente non è lui che mi ha cambiato, ma sono io che sono cambiato e quindi ho deciso magari di riprodurmi e di vedere cosa succede.
Che cosa succede?
È successa una cosa meravigliosa. Vedere lui che cresce mi fa ripensare molto anche a quando io ero piccolo, al rapporto con mio papà, e quindi ti fa rimettere in ballo. Non è forse un caso che questo disco strumentale è avvenuto dopo la nascita di mio figlio. Sto preparando anche un disco cantato nuovo che però ha un sapore completamente diverso, ancora diverso da tutti quelli che ho fatto, quindi lo trovo un bel momento, mi sento molto creativo, sto scrivendo tante cose anche in tante direzioni diverse che poi non so se rimarranno direzioni diverse o andrà a finire dentro un contenitore unico, però mi sento in un gran bel momento.
Il treno per Roma, Alex Britti.
Thank you.
anche qua la batteria è di quel Mike Terrana, che tra l'altro è anche all'interno di un altro paio di brani, uno soprattutto che vi faremo ascoltare fra un po', perché glielo voglio far ascoltare, West End Co, perché anche quello lì è un altro capolavoro dal disco di Alex. Allora, Alex Britti in studio con noi, ti leggo ancora qualche messaggio. Alex, idolo vero, una su un milione, però mi piaci, mi hanno accompagnato lungo tutta la mia relazione, grazie di cuore. Ancora, grazie ragazzi, grandi brani, trasmissione pazzesca. Una domanda per Alex, della musica odierna, che cosa ti ha colpito che non appartiene per forza ai generi musicali che sono nelle tue corde? Grazie ancora, ne parlavamo giusto qualche secondo fa, tra l'altro.
Ma di produzioni, se parliamo di internazionali, mi piacciono le sperimentazioni, come ho detto.
Sì.
Quindi mi piace quando il jazz incontra dei mondi non prettamente jazz.
Sì.
Ad esempio c'è Robert Glasper, che è un pianista americano che registra per la Blue Note.
Sì.
Che ha fatto un sacco di dischi sperimentali, spesso suona con dei DJ che gli fanno le basi. E questo si ritrova soprattutto poi quando invece va dal vivo, che i musicisti, lui, il bassista, il batterista, vengono, col fatto che hanno ascoltato le cose registrate, poi vanno a suonare un altro modo, quindi c'è una nuova batteria, un modo nuovo di suonare il contrabbasso.
Sì.
Ed è molto interessante.
Ancora, mitico Cornacchia, il poeta del circolo, tra l'altro Cornacchia, qualcuno ci dice, era proprio il suo nome, quindi qua abbiamo scatenato una pioggia di ricordi. Ancora, fenomeno, sono assolutamente d'accordo. Alex è un intenditore di vino buono, si scrive Lorenzo, tant'è che alle notte dove io ogni tanto lo incrocio, attenzione,
tira fuori tutti gli altarini del passato,
tutti quanti, chiedo sempre mi dai quello che ha preso Alex Britti, la nostra eccellenza della chitarra e non solo, superbo. Ami il buon vino?
Amo il buon vino, ho un diplomaccio in tecnica di degustazione, un corso che ho fatto nel 2000.
Sì.
E poi grazie mi sono infiltrato un po' da raccomandato, però in un sacco di degustazioni con,
sì,
il Gambero Rosso,
uh-huh,
e tramite degli amici, e quindi mi piace scegliere il vino buono, salubre,
sì,
non tronfio di legno,
sì,
di tannini.
Qual è il tuo vino preferito?
Il Nebbiolo. Sì.
Ah, vedi, non l'avrei mai detto, ad esempio, avrei pensato più, che ne so, a un Chianti o a un Brunello, una cosa del genere. Invece il Nebbiolo, per quale motivo?
Perché è un rosso importante, però io non amo i tannini, quindi è un rosso comunque trasparente, non è,
sì,
quelli che se te ne cade una goccia su una maglietta rimane a vita.
Sì.
È molto digeribile,
sì,
e si può bere tranquillamente sia con la carne che con il pesce.
Vabbè ragazzi, a questo punto Alex ci ha detto veramente di tutto. Guarda,
abbiamo visto anche alle prese con i fornelli, o sbaglio?
Sì,
no? Sì, mi piace mangiare, mi piace bere, mi piacciono le cose belle della vita.
Beh, voglio dire, mangiare, bere, la musica e l'amore, prima hai accennato, io te lo chiedo con la tua autorizzazione, ovviamente, il tuo giovane pargolo, il tuo piccolino Edoardo. Che adesso mi dicevi ha 5 anni, senti, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato tuo figlio?
No, non lo so, vivo abbastanza giorno per giorno. Un figlio ti richiama all'ordine.
Sì.
Ti richiama all'ordine. La cosa che ho notato, non so se mi ha insegnato, è che però quando c'è lui è il protagonista. Qualsiasi cosa ho voglia di fare io diventa seconda. Quindi, ahimè, in tante cose, anche quelle più che fanno ridere, dico ahimè perché magari se sto vedendo il programma o c'è il computer, arriva lui, vuole mettere i cartoni e io metto i cartoni. Meno male che oggi tra
Netflix, Prime, no?
Sì, tra le cose on demand, così poi te le rivedi con calma, eccetera.
E qual è la cosa più importante che vorresti insegnare a tuo figlio, che lui capisse, che lui comprendesse?
Ma tante cose, ora adesso poi se le dico sembro troppo bravo e quindi sembro finito, però ovviamente cerco di insegnargli il rispetto per gli altri, il non essere un bambino viziato, che se cresci dentro un certo tipo di famiglia può succedere, cerco di insegnargli i valori importanti, di voler bene alle persone care, che non sono soltanto la famiglia ma anche gli amici, gli affetti, le persone che c'hai intorno, che ti stanno più vicino.
E la musica?
La musica Non c'è bisogno che io spinga verso la musica, perché a casa mia c'è musica tutto il c'è tutto il giorno, dovunque, piena di strumenti. Quindi lui approccia, quando era più piccolo un po' di più, approccia, prende la chitarra mia, se l'attacca all'ampli, lo mette a palla e comincia a far casino. Accende, io a casa ho un Wurlitzer, un vecchio Wurlitzer, il piano elettrico, quindi lui accende e si mette a far casino.
Non ti dico quando, sui tasti,
quando becca una batteria che comincia a far casino. Quindi in quel senso per ora fa soltanto casino, però canta, uh-huh. È intonato, canta, si mette, impara rapidamente tutte le canzoni, le melodie, intonato, va a tempo. Sento che ha un istinto musicale. Poi non lo spingo, perché non vorrei mai spingerlo a fare nulla, nel senso, sì, se poi è un istinto che c'ha e lui c'ha voglia di farlo. Io ho iniziato da piccolo a suonare, a 7-8 anni approcciavo la chitarra, quindi l'ho sempre approcciata e ancora è adesso il giocattolo mio preferito. Non lo considero un lavoro,
sì.
A me mi pagano per viaggiare, per fare altre cose, non per suonare, suono gratis. E quindi cerco di non spingere, di non costringerlo, perché la costrizione gli farebbe perdere la sensazione del gioco e della passione.
Questo quindi... tuo grande amore per la musica, pensi che in qualche occasione ti abbia condizionato negativamente per qualche ragione? Cioè ti ha portato a fare qualche cosa che magari speravi di fare in modo differente pur di fare la musica?
Sì, cioè sì. No, perché poi alla fine ho fatto la musica e quindi sono contento così. Però se la vedi col ragionamento quello totale, quello collettivo, oggi si parla sempre di musica in funzione, ad esempio, no? In funzione di classifica, di guadagni. E quindi poi io ho fatto un percorso in un certo momento della mia vita, dopodiché, dopo che mi sono andato a prendere alcuni spazi ed ero diventato popolare, ho fatto delle scelte che sono state invece impopolari, nel senso che ho preferito scrivere un certo tipo di canzoni e proporre un certo tipo di musica, quindi allontanarmi dal mainstream, dalle classifiche, da tutte quelle cose, che quindi per tanti mi vedono come il demonio e quindi li considerano degli errori, perché sono degli errori professionali, forse commerciali. Però poi io so invece che ho fatto bene, perché poi mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, ossia una persona comunque felice, che mi sveglio la mattina e c'ho ancora voglia di suonare la chitarra.
E ti suona
dai vicini, se non
ci... e suona alla grande e si sente questa adrenalina che c'hai dentro. E non lo dico a caso, visto che Adrenalina è l'ultimo brano che ascoltiamo oggi da Mojo, il disco di Alex Britti. Alex, dirti che è stato un piacere riduttivo, è stato un vero onore averti
grazie
con
a voi,
noi
per me un piacere.
Grazie Alex Britti in diretta su 106.6 di Radio Rock. Ascoltate un po' di musica come Dio comanda. Adrenalina, Alex Britti, ci sentiamo domani. Ciao Sandrino.
Ciao.
Ciao Alex.
meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.